una volta ho visto a Piazza Navona ricoperta di neve.
Ah sì? Com'era?
Bianca.
Eh sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari.
Ma che stai, guarda?
Ma questa è la bottega mia!
No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussali!
Ma non è via degli banchi vecchi questa?
Beh?
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione.
Ben ritrovati amici all'ascolto, buon pomeriggio, benvenuti a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Nicola Cusano, benvenuti a una nuova puntata di Cosa Succede in Città. Mi piace ripetervelo quotidianamente, la trasmissione a vostra completa disposizione. Potete raccontarci tutto quello che non vi piace del vostro quartiere, della zona in cui vivete, anche tutte le belle iniziative, tutto quello che vorreste cambiare, e noi siamo tutto orecchi. Buon giovedì 17 gennaio 2019, 17:05. Il buon pomeriggio da parte di Emanuela Valente in studio, da parte di Matteo Di Lelio in cabina di regia. Vi anticipo che oggi parliamo di sanità e parliamo del San Giacomo, siamo in pieno centro, quindi se volete intervenire e dire la vostra sulle vostre esperienze sulla sanità, ecco, questo è il modo per farlo. 334 92 29 505, SMS e WhatsApp 06, quindi potete intervenire in diretta 06 61 52 2390, info@radiocusanocampus.it. sono numeri, mail, indirizzi mail che potete utilizzare anche per le vostre segnalazioni, per le vostre denunce. Ci trovate sui social network, ci ascoltate in FM nel Lazio, in Umbria, in Sicilia, ci ascoltate in streaming, quindi in ogni parte del mondo attraverso il nostro sito internet, oppure potete scaricare l'applicazione di Radio Cusano Campus. Quindi dicevamo, prima parte di trasmissione dedicata all'ospedale San Giacomo, quella del nosocomio del centro di Roma è una storia vecchia e triste. Vecchia perché l'ospedale è stato chiuso più di 10 anni fa, triste perché l'edificio dovrebbe essere venduto, o meglio svenduto, a 61 milioni di euro. Opposizioni, Campidoglio, associazioni chiedono da anni al presidente della regione Zingaretti di ripristinare l'ospedale. La regione Lazio però non sente ragione e così prosegue l'iter per la vendita. È una questione complessa quella che riguarda l'ospedale San Giacomo di Roma, cercheremo di spiegarla oggi. Pensate che i cittadini per questo nosocomio pagano o contribuiscono a pagare con le loro tasse un affitto annuale di 2 milioni all'anno appunto. Partiamo da questo servizio del Fatto Quotidiano.
Neanche un tanti auguri a te, perché?
Non è un buon compleanno, purtroppo è una triste ricorrenza, ossia 10 anni fa ha chiuso questo ospedale che serviva 25.000 persone all'anno. In 10 anni abbiamo perso 250.000 accessi in una struttura pubblica.
Se non ci fosse stata, magari sarebbe stato il caso di pensare di avere una struttura di questo tipo in centro. C'era ed è stata chiusa e dismessa. L'indotto del centro relativamente al flusso delle persone è enorme. Se parliamo di competenze, la competenza è della Regione Lazio, e infatti noi abbiamo fatto, dando seguito ad una mozione che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, proposta dal consigliere Fassina, abbiamo dato mandato all'assessorato di aprire un'interlocuzione con l'assessorato regionale. Non ci hanno dato riscontro alla nostra richiesta.
Non vi hanno risposto?
Non ci hanno risposto.
Era un ospedale molto operativo, aveva bisogno di ristrutturazioni e fu ristrutturato appunto pochi mesi prima di essere chiuso, con una clamorosa perdita di soldi da parte dell'amministrazione regionale e quindi da parte di tutti i cittadini. Parliamo di qualche decina di milioni di euro. da anni è chiuso. La regione continua a pagare un affitto di circa 2 milioni di euro all'anno per quell'ospedale, perché era inserito come tanti altri nell'operazione di cartolarizzazione fatta nel 2001 dall'ottimo, tra virgolette, presidente Storace. La finalità era prendere un po' di soldi subito.
Ricordiamo su questa operazione di cartolarizzazione che ha citato poc'anzi, c'è stato anche un pronunciamento della Corte dei Conti.
Sì, c'è stato un intervento molto documentato della Corte dei Conti, perché l'operazione è stata molto onerosa per il bilancio regionale. L'indisponibilità della Regione Lazio, nonostante una mozione presentata da noi in Consiglio Comunale approvata a luglio scorso, nella quale si impegnava la sindaca ad intervenire sulla Regione Lazio. Poi il Comune è intervenuto, la Regione rimane indisponibile perché appunto questo immobile è dentro quel piano e la Regione non è intenzionata a riaprirlo.
Le parole sono di Stefano Fassina, di Sinistra Italiana, consigliere appunto di Sinistra Italiana al Campidoglio. Quindi per la Regione non è strategico quell'ospedale, il San Giacomo, per tutti gli altri sì, parliamo delle opposizioni, delle associazioni, parliamo delle opposizioni che chiedono a gran voce di ripristinare quell'ospedale. Ne parliamo con Davide Barillari, consigliere del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio, una battaglia, quella del Movimento 5 Stelle, che porta avanti ormai da anni contro appunto la chiusura degli ospedali. Consigliere, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Salve, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, il Movimento 5 Stelle è contrario alla vendita, o meglio potremmo dire alla svendita del San Giacomo. È da tempo lei, consigliere, che chiede all'assessore alla sanità e all'assessore al bilancio della Regione Lazio di fare un sopralluogo con dei tecnici per fare una valutazione sui costi per ripristinare l'attività dell'ospedale, e queste sue richieste invece sono cadute nel vuoto, è così?
Sì, richieste cadute nel vuoto perché, come abbiamo visto poi con l'ultima delibera appunto, quella citata, insomma, la Regione aveva già intenzione di svendere questo patrimonio importantissimo e quindi intenzione...
Quella delibera del 2017, se non sbaglio, è vero?
Sì, 2017, sì, sì. E la cosa incredibile è che questa è proprio una cosa, come dire, un caso vergognoso, perché è un ospedale che ha resistito 700 anni a terremoti, intemperie, guerre, e poi è arrivata la politica che l'ha praticamente abbandonato per 10 anni, l'ha lasciato degradare, con costi in aumento, poi hanno detto semplicemente siamo costretti a valorizzarlo, come dicono loro, a venderlo, perché costa troppo. In realtà se abbandono una struttura pubblica, la lascio degradare, poi è chiaro che devo svenderla, e questa cifra di 100 milioni di euro per il cuore di Roma è veramente un affarone grossissimo per gli speculatori immobiliari. La Regione stessa dichiara che ci fa un centro fitness, negozi, addirittura c'era scritto un parcheggio con dei ristoranti, quindi un bene pubblico storico di pregio che viene venduto a vantaggio privato.
L'ospedale, quando era in attività, in piena attività, aveva circa 25.000 accessi all'anno, ecco, in un'area che poi tra uffici, residenti, turisti e anche tra le più affollate della zona. Era importante questo nosocomio. Per voi anche, per la Regione, a questo punto non lo è.
Beh, in realtà
questa è la risposta che ha dato la Regione.
Sì, sì, no, era importantissimo per i turisti, perché in quella zona di Roma è chiaro avere un ospedale a portata di mano, era importantissimo proprio per l'affluenza. In questi 10 anni attualmente tutto il bacino, diciamo, di utilizzatori, sia del municipio sia i residenti, i turisti sono andati presso altri ospedali, naturalmente con disagio e con maggiore distanza. Ma quella struttura è ancora lì, è bellissima, è storica, sarebbe veramente da dare, ridare un valore, diciamo, pubblico. Magari non un ospedale, ma possiamo farci tante altre, come dire, servizi sociosanitari, o comunque destinarlo a un uso pubblico, comunque di natura sociosanitaria. Ecco.
È una storia che fa arrabbiare, consigliere Barillari, perché prima di essere dismesso, quindi prima di essere chiuso, quell'ospedale, sì, quindi buttiamo soldi su soldi, e chi a pagare naturalmente siamo noi contribuenti, noi cittadini, è stato completamente, sì, ristrutturato. È vero che delle cose sono state poi portate in altri ospedali, per carità, ma tutto quello che doveva rimanere e poteva rimanere è rimasto lì. Pensiamo a delle sale, per esempio, l'esame di rianimazione, quella è rimasta lì, non è che la puoi prendere e portare da un'altra parte totalmente, giusto?
No, oltre al danno l'ha detto, perché hanno speso 15 milioni di euro per poi chiuderlo dopo pochissimo, quindi spendo un sacco di soldi. Lo chiudo e poi cosa faccio? Lo svendo al miglior offerente, questo è veramente incredibile. Lo stesso come il Forlanini a Roma, tanti ospedali, sì, hanno fatto questa fine, per anche qua fame speculativa, purtroppo. I immobiliari a Roma sono molto, molto attivi, ecco, anche in regione.
Questo naturalmente, con questo capiamo perché siamo anche ridotti così con, nella sanità del Lazio. Quali sono le mosse del Movimento 5 Stelle? Che cosa fate? Vi arrendete o state provate almeno a fare qualcosa o state lì a guardare, Presidente, no, no. Consigliere Barillari?
Io credo domattina, proprio sulla base di questa riflessione che abbiamo fatto proprio durante, preparando questa intervista in trasmissione, presentiamo domani una mozione, domani mattina, chiedendo l'annullamento urgente della delibera che ha svenduto questo patrimonio immobiliare molto importante. Chiederemo l'apertura di un tavolo istituzionale di confronto fra comune, regione, municipio e comitati, e poi chiederemo di avviare un progetto partecipato in cui i cittadini saranno chiamati in causa insieme all'università per studiare le finalità pubbliche future di questa struttura. Quindi blocchiamo la vendita e ridiamo un valore pubblico a questo edificio importantissimo.
Addirittura l'Associazione Italia Nostra sta prendendo delle firme, sta raccogliendo delle firme, vuol dire che questo è un tema particolarmente sentito. Forse voi che avete il polso della situazione parlate anche con i cittadini, soprattutto lei, perché so che va spesso in giro e risponde anche sui social. È un tema particolarmente sentito anche dai laziali, da chi abita nella regione Lazio.
Questo, guarda, le posso dire che è un momento molto sensibile. Zingaretti non ha mai ascoltato, diciamo, cittadini sul bloccare questa vendita o dare una nuova vita al San Giacomo. In questo momento, visto il candidato al PD, potrebbe essere molto sensibile, diciamo, all'opinione pubblica, alla sua immagine, di magari facendogli avere adesso questa raccolta firme, che dovrebbe aumentare molto, siamo a 3.000 firme, se aumentasse di più, facciamo questa mozione, faremo anche un ricorso legale appoggiando gli eredi che vorrebbero bloccare questa vendita che era stata destinata appunto con un lascito a fini ospedalieri. Questo è il momento proprio perfetto per avere molte armi in più per bloccare questa svendita di un patrimonio pubblico. Quindi è il momento giusto per partecipare. Ecco.
Consigliere Barillari, non è la prima volta che ai nostri microfoni lei, parliamo insieme, discutiamo spesso della regione Lazio, di come è governata, del presidente della regione Zingaretti, non è la prima volta che usa queste parole su Zingaretti, che è lontano dalla gente, ma è lontano anche dagli incontri quando si fanno in regione, quando ci sono gli appuntamenti importanti. È ancora così? Cosa pensa lei di Nicola Zingaretti, il presidente della regione Lazio? Spesso dice: non c'è mai, non c'è nelle varie commissioni, non ci sono negli appuntamenti, non c'è negli appuntamenti importanti e non ascolta la gente. È così?
Mi spiace doverlo confermare, qui non è questione di bandiere, di 5 Stelle contro PD. Direi che una persona che ha altri interessi, in questo momento ha solo in testa la campagna elettorale, quindi sta fuori dalla regione, e sinceramente in aula dovrebbe essere il suo dovere partecipare alle sedute, al consiglio, agli approfondimenti che facciamo anche importanti, bilancio, su alcune leggi, lui semplicemente non c'è. Quindi ogni volta che apriamo la seduta c'è il messaggio del voto istituzionale, Zingaretti sarà assente, tutti protestano, e ormai per noi è veramente un fantasma, che c'è una poltrona vuota e non viene a metterci la faccia su queste cose. Anche sul San Giacomo non
ecco.
C'è la faccia.
Sul San Giacomo non ci ha messo la faccia? Non ho capito.
No, ha emanato una determina regionale. Cioè, neanche ne è venuto a discutere in commissione sanità come sarebbe anche importante democraticamente confrontarsi. La gente è arrivata dall'alto questa determina, che ha stabilito la cifra e ha detto: da oggi venderemo questo immobile. Semplicemente questo, dato di fatto.
La posizione del Movimento 5 Stelle nei confronti del presidente Zingaretti, nei confronti del PD. Il capogruppo Lombardi ha detto: noi votiamo le singole misure. È anche questa la sua linea? Cioè non lo osteggiate e non lo appoggiate, in sostanza?
No, ormai la questione è cambiata molto, perché all'inizio eravamo molto propositivi, visto che non c'erano i numeri in aula per avere la maggioranza. C'era una sorta di, come dire, collaborazione sui temi, sui contenuti, per portare a casa qualcosa utile non al Movimento 5 Stelle ma ai cittadini. Poi Zingaretti si è comprato letteralmente due persone della destra, quindi adesso ha la maggioranza risicata, non ce l'ha, in questo momento non ascolta minimamente l'opposizione, quindi siamo tornati sulle barricate, facendo il nostro ruolo di opposizione al 100%.
Quindi lei ha un atteggiamento un po' più duro rispetto a qualche suo collega sempre del Movimento 5 Stelle come Roberta Lombardi. Lei così ha dichiarato in un'intervista alla Verità pochi giorni fa, ha detto: noi votiamo le singole misure, i singoli provvedimenti, se li riteniamo giusti li votiamo, altrimenti diciamo di no. Lei invece ha una posizione un po' più dura, o sbaglio, Barillari?
No, sinceramente siamo veramente coordinati su questo, noi siamo in 10 in aula,
sì.
Abbiamo caratteri diversi, materie diverse, però stiamo prendendo veramente in considerazione i provvedimenti che arrivano per quello che sono. Se sono buoni, sono coerenti, accettano anche confronti e modifiche, possiamo anche votarli naturalmente favorevolmente, altrimenti o ci asteniamo o votiamo contrari, ma questa è solamente la linea del gruppo ed è quella concordata con tutti.
In collegamento con noi, miei cari amici, Davide Barillari, consigliere del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio. Siamo partiti parlando dell'ospedale San Giacomo, che potrebbe essere venduto o svenduto a 61 milioni di euro. Il Movimento 5 Stelle, come le altre opposizioni, come altre associazioni e anche lo stesso Campidoglio, è contrario assolutamente, quindi ci sta spiegando le mosse per evitare questo, almeno per bloccare la vendita o come viene definita la svendita. Barillari, io volevo con lei chiarire un punto, perché so che ne ha parlato anche sui social, ha rilasciato delle interviste. Io volevo chiarire per chi è all'ascolto, una volta per tutte, la sua posizione sui vaccini, tema sul quale poi si discute continuamente. Il Movimento 5 Stelle sempre è contro l'obbligatorietà, ecco, diciamola bene. Beppe Grillo qualche giorno fa ha sottoscritto il manifesto a sostegno dei vaccini del professor Roberto Burioni, però su Twitter ha scritto e ha specificato: non sono mai stato no vax, critico soltanto il fatto che siano obbligatori. Visto che poi anche lei è annoverato tra i politici no vax, vorrei chiarire appunto con lei la sua posizione. Facciamo chiarezza.
Guardi, allora, io evito di usare qualsiasi etichetta, perché anche il concetto vax e no vax è sbagliato. Noi siamo per una vaccinazione responsabile e consapevole, in cui l'obbligo deve essere dimostrato. In realtà questa è stata un'imposizione politica in un momento difficile anche per la politica italiana, in cui si è deciso di fare questo passaggio senza alcuna evidenza epidemiologica o epidemia in corso. Noi vorremmo, se c'è la mia posizione, ma quella condivisa con tutto il movimento, vorremmo che il sistema vaccinale fosse, come dire, aggiornato sulla base di evidenze scientifiche, in cui abbiamo innanzitutto informazione e trasparenza sia sui contenuti dei vaccini, sui danni, sugli effetti collaterali che esistono e sul fatto che la persona che fa una vaccinazione, che deve farla in molti casi, deve essere non obbligata, ma deve essere, come dire, responsabilizzata, informata, per poter fare una scelta pienamente consapevole, libertà di scelta anche sul poter fare un trattamento sanitario importante di prevenzione, ma riconoscendo che non lo faccio perché sono costretto, ma perché è necessario e fondamentale.
Quindi lei non è contrario totalmente, a prescindere?
No, però vorrei che ci fosse quel livello di sicurezza, di informazione e trasparenza che attualmente non c'è, perché io vado a fare una vaccinazione senza la minima informazione, lo faccio perché è un dogma, come dire, alla Burioni, un dogma di fede, in cui non posso neanche più prendere le domande. Molti medici pongono domande, portano anche dati che possono essere possono porre dei dubbi, delle domande, e vengono radiati o contestati in una caccia alle streghe. Per me nella scienza non è ammissibile. La scienza è fatta di curiosità, domande e appurare dove sta la verità.
Presidente, io la ringrazio di essere stato con noi, è sempre, sempre, sempre gentile. Ah, le volevo chiedere però, prima di salutarla, proprio su questa cosa del Novax, perché mi sono appuntata delle domande e non l'avevo vista, se lei avesse un figlio, visto che parliamo di vaccini, lo vaccinerebbe o meno?
Questa domanda è, come posso dire, va sull'aspetto personale. Io penso che in condizioni di sicurezza, di garanzia, di informazione, io farei personalmente anche tutte le vaccinazioni a tutte le malattie infettive, come io, compreso i miei figli. In mancanza di questa sicurezza ho grossissimi dubbi nel svolgere il piano vaccinale come è stato imposto attualmente, con 10 vaccinazioni obbligatorie.
In un'intervista ha detto che non avrebbe firmato quel manifesto del professor Burioni, ne è ancora convinto al posto di Grillo?
In realtà sì, perché ho tentato da quel documento di elaborare una sorta di controproposta in cui analizzavo il rapporto fra scienza e politica e delineavo un pochino, in maniera secondo me più corretta e più responsabile, appunto il rapporto fra scienza e politica.
Presidente, è stato chiaro come sempre. Intanto ci sentiamo nei prossimi giorni, visto che domani procederete con questa mozione. Sì. Ci sentiamo quindi la prossima settimana per sapere come è andata a finire, visto che questo è uno dei tanti capitoli di questa lunga avventura che riguarda il San Giacomo di Roma. Grazie a Davide Barillari, consigliere del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio. Buon lavoro.
Con la legge regionale 16 del 2001, nel contratto di acquisizione e contestuale concessione e locazione finanziaria dei beni immobili, era prevista una clausola molto importante e specifica che impedire che i beni immobili oggetto del contratto possano essere distolti dalla loro destinazione d'uso o che sia comunque limitato l'uso stesso. Destinazione d'uso che è ospedaliera, cioè non ci si può fare altro. In questo stiamo sensibilizzando il Comune di Roma, che è l'unico che ha potere di urbanistica. Quindi il Comune di Roma non dovrebbe consentire la trasformazione d'uso del complesso ospedaliero San Giacomo. Questi beni appunto rientrano in proprietà della Regione Lazio attraverso appunto un'operazione, attraverso ultimamente la delibera 856 del dicembre 2017 della Giunta regionale del Lazio, quindi di Zingaretti. In questa delibera che cosa si prevede? Si prevede di dare un valore di 61 milioni di euro al complesso ospedaliero San Giacomo, che ricordiamo essere un complesso ospedaliero di 30.000 metri quadri nel pieno centro storico di Roma, quindi con un valore enorme, nettamente superiore a 61 milioni, vale 10 volte tanto, per cercare di venderlo. Venderlo, ricordiamoci, che è un bene pubblico, un bene nostro, di tutti quanti noi, quindi venderlo attraverso un parere che dovrebbe essere dato dall'Agenzia del Demanio attraverso la Praxi SPA, per farci attività commerciale, alberghiera, esercizi commerciali e quant'altro.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
17:30 minuti, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Questa è la trasmissione a vostra completa disposizione. Cosa succede in città? In studio Emanuela Valente, in cabina di regia Matteo Di Lelio. Tutte le vostre segnalazioni, tutto quello che vorreste cambiare della zona in cui vivete, tutto quello che non vi piace, ma anche tutte le belle iniziative al 334-9229-505, sms e whatsapp, chiamateci allo 06-6152-2390, mandateci una mail a info@radiocusanocampus.it. 17 gennaio del 2019, ripeto, 17:30 minuti, seconda parte di Cosa succede in città, e la dedichiamo a una segnalazione, o meglio a più segnalazioni che ci sono arrivate in redazione. Siamo stati veramente subissati, contattati da alcuni genitori della scuola dell'infanzia Cittadini del Mondo di via Pantaleo Campano, nell'undicesimo municipio. Ci troviamo, per farvi capire, vicino al Trullo. Questo è il fatto. Che cosa è successo? Verrà chiusa nei prossimi giorni la classe antimeridiana. La classe antimeridiana è frequentata dai bambini che escono prima del pranzo, per intenderci, da quelli che non fanno il tempo pieno. È una classe che viene soppressa a metà anno. I bambini verranno mandati in blocco in un'altra scuola fino a fine anno, poi per il prossimo anno chi deciderà di restare in questa scuola verrà smistato nelle altre classi. Tra i bambini poi, tra l'altro, che sono 10, c'è anche una bambina disabile, quindi c'è una preoccupazione in più. I genitori hanno organizzato più di una manifestazione insieme con le opposizioni dell'undicesimo municipio. Ci spiega la storia, la situazione, Gianluca Lanzi, segretario del PD dell'undicesimo municipio, in collegamento con noi. Segretario, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio, Emanuela. Allora, grazie di avermi invitato.
Vogliamo capire di più, perché veramente le segnalazioni sono state tante, ci hanno subissato di messaggi genitori che sono arrabbiati, delusi, è un mix di sentimenti. La classe antimeridiana è partita a settembre, i bambini erano 10 e già non era proprio regolare, perché i bambini dovevano essere 13, giusto?
Sì, esattamente, è come dici tu, Emanuela. Bambini dovevano essere 13, la classe è partita però con 8 bambini.
Ah, 8, non 10, 8 è partita.
8 bambini, sì, con 8 bambini, e però è giunta una sorpresa. Prima di Natale le famiglie sono state contattate dall'ufficio scuola del municipio, che li avvisava della prossima chiusura della classe antimeridiana proprio per il non rispetto di questa norma. Ma quindi, tra la sorpresa e lo sgomento, i genitori si sono mossi, ci hanno contattato, il presidente del municipio, ma anche le forze d'opposizione, quindi anche noi consiglieri d'opposizione, e noi ci siamo attivati facendo delle commissioni, preparando anche un atto che è stato approvato all'unanimità, con il quale si chiedeva e si chiede, perché è tuttora valido l'atto, di salvare questa classe e di portare questa classe fino alla fine dell'anno.
Almeno fino alla fine dell'anno, anche perché i genitori, se avessero saputo una cosa del genere, avrebbero fatto altre scelte al momento dell'iscrizione. Perché a questo punto è vero che hanno trovato una soluzione tampone, i bambini verranno portati in blocco in un'altra scuola, però le mamme dicono, e i papà, ma io ho scelto quella scuola anche per comodità, se io per il resto dell'anno devo andare in una scuola lontana e non ho la macchina, ma come faccio? Magari un altro bambino che è in un'altra scuola e i tempi non coincidono, ma sono delle grosse difficoltà.
Assolutamente così, è stato fatto un grande danno a queste famiglie perché hanno scelto una scuola, la legge e i regolamenti prevedono che i genitori possano scegliere la scuola dei propri figli, dove iscrivere i propri figli,
certo.
Loro hanno avuto questo diritto, però a metà anno questo diritto gli viene cancellato perché d'imperio l'amministrazione decide di spostarli, come dici tu, in blocco in un'altra struttura. In realtà in blocco tra virgolette perché c'è una bambina disabile che non verrà spostata, quindi è oggetto anche di una ulteriore difficoltà e se vogliamo discriminazione perché verrà staccata dal gruppo classe con cui è cresciuta, con cui fino a questi giorni fa attività, quindi verrà allontanata dai compagni di classe e i compagni di classe verranno allontanati da lei, quindi questa è una ulteriore discriminazione cui noi non vogliamo sottostare e devo dire c'è una grande compattezza da parte di tutti i genitori a tutela dell'intero gruppo, si stanno muovendo in blocco e questa è una cosa positiva. Noi siamo abbastanza sgomenti perché proprio in questi giorni c'è stata un'ulteriore sorpresa nel bando per l'iscrizione per il prossimo anno scolastico, nel bando di Roma Capitale. Per la scuola d'infanzia Cittadini del Mondo è stata soppressa la classe arcimeridiana, quindi non solo le famiglie che quest'anno hanno scelto la Cittadini del Mondo si sono viste a metà anno spostare in un'altra scuola, ma non potranno più scegliere la scuola d'infanzia Cittadini del Mondo perché nel prossimo bando non sarà prevista la classe antimeridiana alla Cittadini del Mondo.
Ma non è prevista, quindi, segretario, perché costa di più, perché ci sono poche richieste, per quale motivo è stata eliminata?
Questo non lo sappiamo.
Non si sa.
Certo è che è una scelta politica netta, quella di togliere a quella scuola prima a metà anno e poi permanentemente la classe antimeridiana, provocando un danno non solo ai bambini che oggi frequentavano quella scuola, ma anche ai bambini che verranno, perché chi abita a San Pantaleo Campano o nei quartieri limitrofi e aveva comodità a raggiungere la Cittadini del Mondo e aveva bisogno della classe antimeridiana, da oggi in poi non potrà più farlo. Perché? Quindi si chiude una possibilità,
certo.
Un'opportunità anche per il futuro.
Anche perché quei bambini che adesso stanno frequentando la classe antimeridiana, poi il prossimo anno, se decideranno di rimanere in quella scuola, dovranno frequentare il tempo pieno, quindi non avranno scelta, oppure dovranno essere portati in un'altra scuola nelle vicinanze che garantisce il tempo ridotto, quindi la classe antimeridiana, e anche in quel caso c'è un disagio per i bambini perché dovranno riaffrontare un inserimento, una scuola nuova, maestre nuove, bambini nuovi. La stessa cosa un po' accadrà se rimarranno nella scuola dell'infanzia Cittadini del Mondo, perché dovranno stare in una classe con nuovi bambini, con maestre nuove. È così?
Esattamente. Quello che sta accadendo è proprio questo. 7 bambini verranno spostati in una scuola e quindi avranno una nuova insegnante. Una bambina, appunto una bambina più fragile perché ha una disabilità, rimarrà alla scuola Cittadini del Mondo.
Ma dove verrà inserita? In quale classe? Sappiamo qualcosa?
Verrà inserita in una classe tempo pieno, ovviamente.
Tempo pieno?
Perché sono le uniche rimaste alla Cittadini del Mondo.
Ma i genitori erano preoccupati anche per questa bambina disabile perché si parlava di una classe già con altri 2 bambini disabili. Questo è tutto da verificare.
Hai ragione, c'è anche questo elemento. No, hai ragione, c'è anche questo elemento. Anche io ho appreso questo elemento di maggiore anche complicazione rispetto al quadro. Noi abbiamo fatto di tutto in queste settimane. Abbiamo richiesto commissioni, abbiamo sostenuto un atto, devo dire, questo positivo, insieme a tutte le forze politiche, anche insieme alla maggioranza, che però è un atto che è rimasto nero su bianco senza produrre effetti. Abbiamo fatto delle proteste, una venerdì scorso e un'altra ieri sera, come Partito Democratico eravamo insieme ai cittadini che si sono auto-organizzati. Definisco cittadini perché non c'erano solo i genitori, c'erano anche altre persone che non erano toccate direttamente dal problema.
No, però ho saputo che c'erano magari ex alunni, ex mamme di bambini ora adulti che andavano in quella scuola, quindi siete stati un po' compatti.
Esattamente, c'è stata una solidarietà molto più ampia che diciamo si è allargata rispetto a chi è direttamente toccato dal problema. Però per ora tutto è fermo, il municipio, il presidente del municipio continua a addossare la responsabilità o agli uffici del municipio o al dipartimento, senza dimostrando quindi una totale inaffidabilità anche rispetto agli impegni che si era assunto e che il Consiglio ha fornito, gli indirizzi che il Consiglio ha fornito, e soprattutto una totale incapacità di affrontare i problemi dei cittadini. Problemi che tra l'altro vengono posti dall'amministrazione stessa, perché qui siamo di fronte all'assurdo che è l'amministrazione che complica la vita.
Allora, dobbiamo capire meglio chi ha preso questa decisione e perché il presidente del municipio, parliamo dell'undicesimo, non ha poteri decisionali in questo caso.
Non ti ho sentito per un attimo.
Volevo capire, e così farlo capire anche chi è all'ascolto, chi ha deciso la chiusura della classe antimeridiana e se è una scelta dell'amministrazione municipale, perché in questo caso il presidente del municipio non possa far nulla.
Allora, la chiusura è stata comunicata dal dirigente dell'ufficio sociale che si occupa anche di scuola, del municipio.
Del municipio.
Del municipio che
dipende dal comune? Da chi dipende?
Allora, il regolamento come sempre è un regolamento comunale. Ovviamente rispetto a questa vicenda l'organizzazione dei servizi scolastici dipende dal municipio e quindi il municipio, io devo dire, forse già a inizio anno doveva rendersi conto se questo requisito così importante non era rispettato. Una volta avviata l'attività di una classe antimeridiana è incomprensibile, è da pazzi pensare che si possa interrompere un'attività pregiudicando la continuità didattica di più bambini a metà anno.
Ma questa, il problema è il numero legale, tra virgolette, perché la classe deve essere di 13 bambini e invece la classe è di 8 bambini, è per questo che non si può far nulla?
Sai Emanuela, inizialmente questa è stata la spiegazione, e in realtà ancora oggi è la spiegazione che viene data. Oggi, alla luce anche del bando che viene pubblicato, in cui non si capisce la ragione per cui almeno non si tenta a tenere in vita anche per il futuro la scuola, la classe antimilitaria alla cittadini del mondo, il sospetto che ci sia una forte volontà di chiudere quella classe antimeridiana così per una scelta organizzativa, per una scelta amministrativa. Il dubbio viene forte perché inizialmente ci è stato spiegato che il problema era il non rispetto del requisito di 13 bambini.
Perfetto.
Contro 8 presenti. Inizialmente questo è stato detto. Certo è che poi quando si vede un bando in cui viene del tutto esclusa la possibilità di poter scegliere quella scuola per il futuro, oggettivamente il dubbio viene.
Almeno
viene
si potevano vedere le richieste, perché se fossero state poche, allora non ci sarebbe stato il problema.
Esattamente, di fronte a una richiesta fuori norma, si sarebbe potuto, l'amministrazione avrebbe potuto contattare poi le famiglie che avevano scelto questa struttura e avrebbe potuto a settembre indicare una struttura più adatta.
È alternativa. Quindi voi che fate con i genitori? Immagino che la battaglia continui, almeno per far terminare a questi bambini, ricordiamo sono bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, sono bambini piccoli dai 3 ai 6 anni, quindi sradicarli dal loro ambiente quotidiano è una grossa responsabilità. Che cosa farete? Quali sono le prossime mosse?
Noi innanzitutto continueremo a interagire con gli uffici per capire intanto il motivo di questa scelta, perché ancora, come ti dicevo poco fa, non è chiaro. Uno. Due, continueremo a non accettare questa scelta continuando a protestare, perché come hai detto tu, si provoca l'allontanamento da un ambiente ormai consolidato per alcuni, perché magari alcuni stanno all'ultimo anno di scuola dell'infanzia. Uno. Due, si provoca la disunione, la disgregazione del gruppo classe. E tre, c'è anche l'allontanamento dall'insegnante, che è un punto di riferimento per, certo, un bambino, per i bambini in generale, ma soprattutto per i bambini della scuola, della scuola dell'infanzia.
Quindi io non capisco, puntano tanto all'inizio dell'anno all'inserimento, perché un inserimento snervante sia per gli asili nido che per l'infanzia, soprattutto il primo anno, e poi non, invece non si guarda a quello a cui si pensa sempre, cioè al benessere, alla salvaguardia del bambino. In questo caso non si pensa a questo. Quindi che farete?
Continueremo la protesta.
Perfetto.
Probabilmente la porteremo anche a livello comunale nei confronti della Raggi, perché a questo punto, visto che il municipio è impermeabile alle nostre proteste e ha assecondato inizialmente le nostre richieste, e però senza riuscire a ottenere alcun risultato, a questo punto alzeremo il livello e arriveremo anche alla sindaca o al consiglio comunale, alla nostra impiega capitolina, per chiedere un intervento.
Non vi fermate, noi ci facciamo un bel nodo a fazzoletto, ci sentiamo nei prossimi giorni, vogliamo sapere come è andata a finire questa questione, speriamo che vada per il meglio, ma soprattutto per i bambini, naturalmente. Ci faccia sapere. Grazie a Gianluca Lanzi,
grazie,
segretario
mille
del PD dell'undicesimo municipio, buon lavoro.
A voi, grazie.
Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Ultimi 10 minuti di Cosa succede in città, la trasmissione a vostra completa disposizione, sempre qui sulle frequenze di Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. E a proposito dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, dovete segnare sul calendario questa data, 18 febbraio, dalle ore 16 fino alla mezzanotte del 28 febbraio. Maturandi all'ascolto, quindi ragazzi, prestate a me attenzione. Mi raccomando, genitori di maturandi, nonni di maturandi, zii di maturandi, cugini di maturandi, insomma conoscenti di maturandi, per favore ascoltatemi con attenzione, perché questa è un'opportunità che l'Università degli Studi Niccolò Cusano mette a disposizione una volta all'anno. 60 borse di studio per 60 maturandi dei comuni di Roma e dei comuni confinanti, e la borsa copre totalmente i 5 anni di studio ed è un'opportunità da prendere al volo, non soltanto perché si ha l'opportunità di studiare senza gravare sulle casse della famiglia, tra virgolette, no? Quindi sapete, non si arriva mai a fine mese, quindi c'è questa opportunità da cogliere al volo, perché si può studiare gratuitamente. Ma non c'è solo questa opportunità. Perché è da cogliere al volo questa opportunità? Perché l'Università degli Studi Niccolò Cusano è una delle migliori d'Italia. Si ha l'opportunità di studiare in un campus meraviglioso, e anche questo è importante, quindi non soltanto didattica ad alti livelli, ma c'è anche l'opportunità di andare all'estero, questa possibilità, perché l'Università degli Studi Niccolò Cusano ha sedi all'estero, ad esempio a Londra, quindi perché non fare un'esperienza all'estero, una cosa che arricchisce non soltanto il curriculum, ma arricchisce il proprio bagaglio culturale. E poi non soltanto studio, ma anche tanti e tanti servizi, c'è la mensa, c'è il bar, c'è la palestra, ci sono attività ricreative. Il mio consiglio spassionato che io vi do sempre è quello di venirci a trovare. Noi siamo in zona Boccea, via Don Carlo Gnocchi 3, facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in macchina, perché un conto è vedere le foto su Facebook, un conto è vedere le foto sul sito internet, un conto è leggere le informazioni, un altro conto è vedere con i vostri occhi. Voi venite, noi ci prendiamo un caffè insieme e poi con l'occasione andiamo in giro per questo grandissimo campus. C'è anche un'altra struttura che sta per terminare, quindi davvero dovete venirci a trovare, dovete vedere con i vostri occhi, perché dobbiamo essere tutti San Tommaso. Per avere intanto le informazioni necessarie andate sul sito dell'Unicusano, quindi unicusano.it, però io l'invito resta, veniteci a trovare, perché un conto è vedere con i vostri occhi e un conto è sentire dire. Allora, Torniamo alla cronaca, perché? Perché oggi la polizia di Latina ha sgominato un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro e al caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in condizioni disumane. Tra le persone finite in manette figurano anche un sindacalista e un ispettore del lavoro, avete capito, sì, operanti nella provincia di Latina. Gli immigrati erano costretti a lavorare 12 ore al giorno in cambio di paghe da fame e a iscriversi al sindacato. Sentite il servizio del TG5.
Condizioni di lavoro disumane, tutti i giorni 10 ore nei campi senza sosta per pochi euro, e se qualcuno osava ribellarsi o reclamare qualche diritto veniva mandato via. Sono almeno 400 gli immigrati, soprattutto romeni e nordafricani, finiti nella rete di sfruttamento di quella che sembrava una cooperativa sociale a Sezze, in provincia di Latina, ma in realtà era solo la copertura di una centrale del caporalato. Un'associazione criminale scoperta dalla squadra mobile del capoluogo pontino, che stamattina ha arrestato 6 persone, tutte di nazionalità italiana, fra imprenditori agricoli, un sindacalista e un ispettore del lavoro accusato di corruzione. Un'indagine complessa durata oltre un anno e mezzo, con i poliziotti che hanno sequestrato decine di automezzi, beni e case degli arrestati, secondo chi indaga proventi dei guadagni illeciti realizzati sulle spalle dei braccianti stranieri.
Qui a questi neri qua mi sono fatto una sedia con 20 giorni di 600 euro.
Sfruttati senza alcun tipo di contratto o garanzie. Il lavoro, se così si può chiamare, iniziava prima dell'alba. Ad attendere i lavoratori, decine di furgoni con i quali venivano portati a lavorare nei campi dell'agropontino, stipati come animali. Una volta a destinazione lavoravano fino a sera, ma è una pausa. Tutto questo per 4 euro al giorno. E questo di Latina non è l'unico caso degli ultimi giorni. Solo ieri a Matera 15 persone sono state arrestate dai carabinieri per sfruttamento di manodopera nei campi. 200 lavoratori, tutti romeni, costretti a lavorare anche 18 ore di seguito.
Al Padre Eterno che un giorno beato se stava a Fanapennica.
Tutte le notizie su Roma, ma non solo, su affariitaliani.it. Diamo il benvenuto a Massimiliano Martinelli in collegamento con noi. Ciao Massimiliano, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio, grazie. Tornati con notizie fresche.
Dai, fresche di giornata, le notizie di oggi.
Partiamo subito con quello che è l'ultimo rapporto dell'ISPRA attraverso i dati del Campidoglio rielaborati. Cosa riguarda? Riguarda il consumo di suolo, purtroppo è una tematica sempre più attuale, perché quasi un quarto dell'intera superficie di Roma è consumata da una colata di cemento, praticamente il 23,5%. Di questa percentuale, il 92% è consumato in maniera irreversibile, che vuol dire che strade, palazzi e parcheggi hanno reso impossibile recuperare appunto quel suolo consumato.
Non so perché, Massimiliano, ma la notizia non mi stupisce, forse non stupirà anche chi è all'ascolto, non so perché, vai, scusami, ti ho interrotto.
No, purtroppo ce ne accorgiamo ogni giorno.
Bravissimo.
Roma è un quartiere, è una città in continua costruzione. In tal senso i quartieri, i municipi, anzi maggiormente interessati dal fenomeno sono il primo e il secondo, e anche la zona di Centocelle, Prenestino, Collatino, quindi purtroppo vuol dire che sono, insomma, quelle zone del centro storico, ma non solo, che sono più interessate da questo fenomeno.
Non ci stupisce, perché ogni tanto andiamo in giro e vediamo, magari non siamo passati in una zona per diverso tempo, ci passiamo e ci accorgiamo di una costruzione e la domanda
è un palazzo nuovo,
guarda un palazzo nuovo, strano, ma questi quando l'hanno costruito? Poi alcuni veramente in tempo record. Ancora Massimiliano?
Ancora passiamo a notizia,
sì.
Ancora più triste se vogliamo, perché questa mattina su la spiaggia di Tor San Lorenzo c'è stata una scoperta molto triste: il corpo di un delfino, una femmina, trovata da alcuni passanti. Sì, poverini, qualcuno che evidentemente stava dando una passeggiata al mare con questo freddo, ha trovato il corpo di questa femmina, il delfino, quasi 2 metri di cetaceo, insomma.
Ma ci dispiace, delfino morto trovato a San Lorenzo sulla spiaggia una femmina di 2 metri, ci dispiace, sono notizie che un po' colpiscono, perché sono degli animali che restano simpatici, ci piacciono particolarmente e piacciono anche tanto ai bambini. Ancora Massimiliano, come terminiamo?
Terminiamo con un piccolo allarme, piccolo grande, sempre perché siamo in vena di buone notizie, che è relativo agli amanti dei tatuaggi. Sono sempre in crescita, una moda insomma che adesso chi non ce l'ha insomma è fuori.
Sì.
Cosa è successo? Recentemente, nell'ultimo mese, penso che sono stati solo nell'ultimo mese 8 sequestri di inchiostro, di boccette di inchiostro potenzialmente tossico, pericoloso per la pelle.
Mamma
purtroppo
mia.
Non tutti, ovviamente non tutti questi tipologie di inchiostro rispettano quelli che sono gli standard imposti dal Ministero della Salute, e quindi molti sono soggetti appunto ad analisi, controlli, alcuni vengono ritirati. Anche questo è un fenomeno crescente. Il problema qual è? È che alcune analisi erano state effettuate a marzo 2018 e solo nel gennaio 2019 il Ministero della Salute ha praticamente detto che quel tipo di inchiostro, te lo vado a leggere, l'Eternal Ink, si chiama una marca americana,
sì.
era insomma potenzialmente tossico, quindi ci sono stati quasi un anno di differenza di tempo in cui questo inchiostro è rimasto in commercio.
Mamma mia, mannaggia, pensa chi ha usato sul proprio corpo quell'inchiostro. Se dovete fare un tatuaggio, cercate di farlo in posti sicuri, l'ago va scartato davanti, cerchiamo di farlo in posti asettici, in posti puliti, mi raccomando. Massimiliano, grazie di essere stato con noi anche oggi, grazie a Massimiliano Martinelli di affariitaliani.it, buon lavoro!
Grazie a voi, una buona serata.
Anche il tempo a nostra disposizione termina qui. Mi raccomando, non cambiate frequenza. Dopo di noi lo sport con Sport Academy. Appunto lo sport come non l'avete mai sentito, come non l'avete mai affrontato. Grazie a Matteo Di Lelio in cabina di regia. Una buonissima serata da parte di Emanuela Valente. Ciao a tutti, fate bravi, ciao.
Arrivederci Roma. Goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò.